Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. 11 migranti sono annegati cercando di raggiungere Ceuta. Il governo spagnolo mobilita l'esercito a sostegno della guardia civile e le autorità marocchine usano gas lacrimogeni e cannoni ad acqua contro le migliaia di persone accalcate al confine. Il governo italiano starebbe valutando la sospensione dell'area Schengen con la Spagna. Intanto il conflitto iraniano si allarga all'Egitto, un drone su una nave cisterna e nessuno che lo rivendica. Intanto il Pentagono prepara un nuovo piano di guerra. Il progetto del governo non rispetta i limiti del regolamento europeo, avverte la Commissione, aprendo lo scontro tra Roma e Bruxelles sul riconoscimento facciale per l'ordine pubblico. Ma il governo risponde: andiamo avanti. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono stati recuperati 11 cadaveri al largo di Ceuta, l'enclave spagnolo a nord del Marocco, dove migliaia di persone migranti sono arrivate tra ieri e oggi. Nell'ultima settimana oltre 1.500 persone erano arrivate a Ceuta. In serata il governo spagnolo ha mobilitato l'esercito in sostegno della Guardia Civile per affrontare l'emergenza e la stampa locale parla di una valanga umana di 5 chilometri, mentre le autorità marocchine hanno usato cannoni ad acqua e gas lacrimogeni per disperdere le persone. Siamo in diretta con Giulio Maria Piantadosi da Madrid.
Sì, buonasera. Continua l'afflusso di migranti che entrano a Ceuta attraverso la frontiera che ormai è praticamente aperta a piedi o a nuoto. Non ci sono ancora cifre ufficiali, ma sarebbero almeno più di 20.000 i migranti che sono entrati in un solo giorno dal Marocco. E purtroppo, come dicevate, ci sarebbero almeno 11 morti. La maggioranza delle persone che sono entrate sono giovani e adolescenti, ma anche famiglie con bambini che si sono riversate per le strade della città spagnola sulle coste africane. Impossibile fermare questa marea umana per la polizia spagnola, e anche proprio per questo il governo di Pedro Sanchez ha deciso di schierare l'esercito a Ceuta. In tarda serata, come dicevate, anche il Marocco è intervenuto, Marocco che è stato accusato di non aver fatto niente per evitare appunto questa marea umana che si è riversata sulla frontiera spagnola. Il centro di accoglienza di Ceuta ormai è saturo e centinaia di migranti vagano senza cibo, senza assistenza medica per le strade della città, dove si sono prodotti anche episodi di intolleranza razziale con decine di spagnoli che hanno intonato cori razzisti. Sul fronte politico è di pochi minuti fa la notizia che il ministro degli esteri spagnolo Álvarez ha convocato l'ambasciatore italiano a Madrid dopo la notizia secondo cui l'Italia sarebbe pronta a chiudere la frontiera Schengen con la Spagna. A voi la linea.
Grazie a Giulio Maria Piantadosi, e lo sentivate in risposta. Il governo italiano ha fatto sapere di essere pronto a sospendere lo spazio Schengen, la frontiera unica europea, con la Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha detto in serata Giorgia Meloni, mentre il ministro Tajani ha criticato il premier spagnolo Sanchez, accusandolo di incentivare il traffico di esseri umani. E l'Europa avverte il governo Meloni: il progetto sul riconoscimento facciale, così come è stato scritto a Roma, non va bene. Un uso così ampio, senza le necessarie garanzie, fa deragliare il senso del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale e lo avvicina a una sorta di grande fratello in mano alle forze di polizia. In Parlamento oggi c'è stata una frenata dalla maggioranza. Forza Italia sembra avere dei dubbi, ma soprattutto c'è stato un botta risposta tra Roma e Bruxelles, perché Palazzo Chigi conferma di voler andare avanti. Sentiamo il servizio.
L'avvertimento della Commissione europea a Roma sull'uso del riconoscimento facciale negli spazi pubblici arriva in modo diplomatico ma fermo. L'esecutivo UE non parla del caso specifico italiano, ma sono chiare le ripercussioni. Perché se la finalità del regolamento UE sull'intelligenza artificiale è quella di trovare un bilanciamento tra privacy dei cittadini ed emergenze di sicurezza pubblica, l'interpretazione del governo Meloni rischia di far rientrare dalla finestra gli usi vietati dalle nuove norme europee. Il regolamento approvato nel 2024 vieta l'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici come strumento di contrasto alla criminalità. Ma gli stati membri possono introdurre eccezioni e dunque tutta la partita si gioca su quanto queste deroghe possano essere interpretate in maniera ampia. Per esempio, il decreto italiano sembra spingersi troppo oltre con la procedura d'urgenza per l'attivazione del riconoscimento facciale in tempo reale. Di regola questo è previsto per un campo di casi eccezionalissimi, come la prevenzione di un imminente attentato terroristico o la ricerca di persone scomparse, e soprattutto con l'autorizzazione anticipata dell'autorità giudiziaria. La definizione di particolari esigenze di ordine e sicurezza pubblica e l'approvazione da parte del procuratore sembrano invece ribaltare tutto l'impianto garantista del regolamento. O ancora, l'utilizzo a posteriori del riconoscimento facciale può avvenire solo per la ricerca mirata di persone condannate o sospettate di aver commesso un reato grave e con l'autorizzazione per l'uso circoscritto entro 7 giorni, una regola che sembra escludere la proposta italiana di raccogliere in anticipo i dati biometrici di tutti, nel caso poi emergesse un'esigenza investigativa specifica. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
È un richiamo alla politica, il passaggio più forte del discorso di Mattarella. Il presidente ha incontrato al Quirinale i giornalisti nella cerimonia del ventaglio, il tradizionale incontro prima della pausa estiva. Per noi c'era Anna Bredice.
Ormai i partiti sono entrati in una logica di campagna elettorale, lo osserva anche il capo dello Stato, a cui però questo clima non piace, così come oggi ha spiegato, senza citare i protagonisti, ma in maniera molto chiara, quanto sia stato per lui inaccettabile ciò che il governo ha fatto sulla richiesta di grazia a Roggero, con un tentativo molto chiaro di tirare per la giacchetta lo stesso capo dello Stato e metterlo in difficoltà. Spiega oggi ciò che dovrebbe aver detto tra le mura del Quirinale a Nordio, che su spinta di Meloni aveva attivato la richiesta di grazia all'uomo che ha ucciso i due rapinatori. In una società che deve rassicurare i cittadini si deve rispettare la legge e le regole comuni. Se invece si pensasse che le regole debbano adattarsi ai comportamenti individuali, non si rafforza la sicurezza ma si decide l'abdicazione dello Stato. Quindi un concetto forte detto da Mattarella, nel caso specifico nessuna grazia immediata se non seguendo l'iter normale. Interviene sulle dinamiche del dialogo politico attraversato, dice Mattarella, da una inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata. Non è il momento di votare, sembra dire Mattarella, che ancora, vista la Costituzione, il compito di sciogliere lui le Camere, eppure riscontra che ci sono tensioni elettorali piuttosto intempestive che tolgono l'attenzione dai problemi veri. Insomma, sembra osservare ciò che sta accadendo, un dibattito solo sulla legge elettorale, uno scontro e un'aggressività alimentata anche dalla competizione a destra data da Vannacci. E poi Mattarella parla anche degli scontri avvenuti in Val di Susa, subito condannati con una sua nota: la violenza è un virus letale per la democrazia, chi la pratica e la giustifica aggredisce la Costituzione, dice, ma sembra anche dare un consiglio, ci si rifiuta di capire le ragioni, non c'è bisogno di condividerle ma almeno di ascoltarle. E invece, ma questo il capo dello Stato non lo dice, perché le leggi lui le firma e semmai le rimanda in Parlamento, il governo non solo non ascolta le piazze ma le reprime con continui decreti repressivi. Linea allo studio.
E il governo esulta per il dato Istat sul PIL, cresciuto dello 0,2% nel secondo trimestre, oltre le previsioni, e che migliora leggermente le stime sul 2026. Un dato però in chiaroscuro: la crescita italiana resta a metà di quella dell'Eurozona, è sostenuta dai servizi, mentre continua a calare il peso di agricoltura e industria. Anche i dati sul lavoro riflettono una fase stagnante. A giugno si conferma la frenata della crescita dell'occupazione. Non varia il numero degli occupati. Per il calo dei dipendenti a tempo indeterminato e la crescita di quelli a tempo determinato. C'è un leggero recupero di chi cerca lavoro rispetto agli inattivi e resta soprattutto il forte divario generazionale. Disoccupazione giovanile al 18,4%, che scende al 3,4 sopra i 50 anni. Sarebbero 6 le persone disperse e 3 quelle rimaste ferite dopo il crollo di un edificio in zona Pistunina a Messina avvenuto nel pomeriggio. Secondo gli investigatori, 4 persone tra quelle disperse apparterrebbero allo stesso nucleo familiare. Il crollo della palazzina, al cui interno si trovavano diversi negozi e appartamenti, sarebbe stato causato da un cedimento strutturale e non da un'esplosione, come si era ipotizzato in un primo momento. La procura ha aperto un'indagine a carico di ignoti. e prosegue l'emergenza incendi sul territorio europeo nel pieno della quarta ondata di caldo. In Spagna un vasto rogo è divampato ieri nella zona di Fermosel al confine con il Portogallo, bruciando già oltre 11.000 ettari di vegetazione. Continua intanto la battaglia contro le fiamme anche in Turchia e Grecia. Sull'isola di Creta oltre 8.000 persone sono state evacuate a causa degli incendi, 3 i vigili del fuoco morti durante le operazioni di spegnimento. In fiamme anche l'isola di Paros. Nel Regno Unito le autorità hanno riferito che l'incendio è divampato questa mattina nella contea di Suffolk, nelle vicinanze della centrale nucleare di Sewell B, non rappresenta al momento una minaccia per l'impianto, ma la situazione resta sotto costante monitoraggio. Resta stabile al momento l'incendio in Francia, nella provincia della Gironda e nelle aree spagnole di Madrid e Avila. Hamas sarebbe vicino ad accettare il disarmo, lo sostiene la stampa israeliana, che parla di un accordo con Israele che sarebbe imminente. Fonti vicine al movimento palestinese per ora si limitano a confermare progressi nei colloqui mediati dall'Egitto al Cairo. A Gaza intanto gli attacchi israeliani continuano quotidianamente, solo nelle ultime 12 ore si contano almeno 7 vittime, tra queste anche 2 bambini. Le organizzazioni umanitarie che operano nella striscia denunciano violenze incessanti contro i civili e chiedono un vero cessate il fuoco. Sentiamo la testimonianza di Randa Masood, coordinatrice medica di Medici Senza Frontiere a Gaza.
The horrible situation of...
Ogni giorno in tutta la striscia dobbiamo affrontare continui attacchi contro i civili, una violenza incessante e l'assenza di sicurezza e protezione. L'intensificarsi delle violenze e le testimonianze del personale medico confermano ciò che continuiamo a ripetere da tempo. Questo non è un cessate il fuoco, non gli somiglia nemmeno lontanamente. Questa settimana abbiamo soccorso un uomo in condizioni così gravi che abbiamo dovuto subito amputargli 3 arti. Ha inoltre perso la vista da un occhio e poiché anche l'altro ha subito un trauma importante, probabilmente resterà cieco per il resto della sua vita. E ci sono molti casi altrettanto gravi. Si tratta di un livello di violenza che mette a dura prova equip mediche già stremate e un sistema sanitario vicino al collasso. Tutto questo avviene in un contesto di disponibilità molto limitata di forniture mediche, di materiali, di farmaci e di attrezzature sanitarie. E tutto questo non si ferma, non sembra destinato a fermarsi nel prossimo futuro. Per questo è necessario continuare a chiedere con sempre maggiore forza un vero cessate il fuoco a Gaza.
We need to advocate more and more for a true ceasefire in Gaza.
E passiamo al Golfo Persico. 3 militari sono rimasti uccisi nel nord-ovest dell'Iran a causa degli ultimi raid aerei statunitensi. Lo ha annunciato Teheran in una nota in cui a sua volta rivendica attacchi sul Kuwait e sulla Giordania. Intanto, mentre il Pentagono prepara un nuovo piano di bombardamenti sulle infrastrutture energetiche dell'Iran, l'attacco che oggi ha colpito per la prima volta l'Egitto fa temere un ulteriore allargamento del conflitto. Sentiamo Michele Migone.
Donald Trump sarebbe esasperato per l'Iran. In una recente riunione avrebbe sbottato contro i suoi consiglieri civili e militari incapaci di fornirgli una soluzione che gli permetta di uscire in modo positivo dallo stallo in cui si trova. Le opzioni a sua disposizione sono poche e rischiano di essere tutte inefficaci o dal prezzo politico troppo alto. Il Pentagono gli avrebbe presentato un piano di guerra per una campagna aerea molto intensa di un paio di settimane. Non si sa cosa contenga nei particolari, ma è probabile che preveda raid contro le infrastrutture energetiche iraniane. Lo scopo sarebbe mettere in ginocchio il regime e convincerlo a più miti consigli. Trump non avrebbe ancora deciso cosa fare. Anche questa carta infatti rischia di non essere risolutiva, anzi scatenerebbe la ritorsione di Teheran con bombardamenti contro le strutture petrolifere dei paesi del Golfo alleati agli Stati Uniti. Per dissuadere Trump dall'ordinare massicci attacchi, per fiaccare la sua volontà, per fargli accettare il controllo iraniano dello stretto di Hormuz, l'ala dura del regime, quella guidata dal generale Hamad Wahidi, il capo dei Guardiani della Rivoluzione, ha mandato un preciso messaggio. In questo senso si deve interpretare l'attacco a sorpresa dalle scorse ore in Giordania. Non è chiaro se anche la fazione più disposta al compromesso, quella che fa capo al presidente Pezeshkian, fosse a conoscenza o d'accordo con l'azione, ma chi decide ora a Teheran sono i Pasdaran. Più oscuro invece l'origine dell'attacco con un drone e due navi nel porto egiziano di Damietta. L'Iran e gli Houthi hanno smentito di essere responsabili e hanno accusato Israele di aver creato un depistaggio allo scopo di convincere Trump a tornare alla guerra. Secondo il New York Times invece l'attacco sarebbe stato eseguito proprio dagli iraniani per far capire agli USA e ai suoi alleati quanto può allargarsi il conflitto in Medio Oriente.
E siamo in chiusura. La UEFA minaccia di boicottare i prossimi mondiali di calcio se Infantino non ritirerà il suo piano di riforma della FIFA. Una minaccia clamorosa, votata questa sera all'unanimità delle 55 federazioni del calcio europeo. Il piano deve essere ritirato, dicono, altrimenti i mondiali si faranno senza le nazionali europee. Il progetto è quello che prevede di creare una costola privata della FIFA a scopo di lucro, finalizzata solamente al business. Tra i principali investitori, tra l'altro, c'è il fratello di Jared Kushner, il genero di Donald Trump. Il piano aveva già suscitato molte proteste e oggi è arrivato il passo formale della UEFA. Sentiamo Valerio Moggia di Pallonate in Faccia.
Se Gianni Infantino porterà avanti questo progetto di privatizzare il mondiale di calcio, allora la UEFA boicotterà tutte le prossime edizioni dei mondiali, che non vuol dire solo il mondiale maschile del 2030, che tra l'altro si gioca anche in parte in Europa, tra Spagna e Portogallo, ma anche il mondiale femminile dell'anno prossimo, che si svolgerà in Brasile. E questo è probabilmente anche un modo per mettere pressione alla Confederazione del Sud America, che ha meno voti, molti meno voti della UEFA, ma ha una enorme influenza, perché è il posto da cui provengono alcune delle nazionali più forti al mondo, Brasile, Argentina, Uruguay. La UEFA ha solo un quarto dei voti della FIFA, 55 su 211, ma a livello economico un mondiale anche femminile senza le squadre europee vuol dire perdere la parte del mondo che fa la netta maggioranza degli introiti, ed è questo il vero problema. Io non vedo altra alternativa per tirare indietro il piano. Ho considerato però che per lui sarebbe la fine di tutto, perché vuol dire che tra un anno alle elezioni presidenziali della FIFA molto probabilmente non verrà riconfermato dopo questa cosa qui, quindi ormai è, si dice nel poker, è all in.
Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.